www.redigio.it e la storia continua. ...1910 circa, e arriva l'automobile, ma il treno va più lontano. C'è uno scontro aereo. Il treno, le strade, il tram, l'auto, e in una città di provincia, e la marina. E tutto questo nell'ambito delle comunicazioni. In una città di provincia. Beh, ricostruiamo brevemente la storia dei trasporti urbani e extraurbani di Sanremo, una cittadina di provincia che sta diventando famosa in questi anni. Aveva scritto sul Corriere di Napoli nel 1880 Matilde Serao. Sanremo è superiore a Napoli non per la bellezza del golfo, giacché quest'ultimo è insuperabile dal punto di vista panoramico ed estetico, ma per la civiltà del vivere e per l'accurata edilizia. Infatti, in questi decenni affluiscono nella città dei fiori artisti e i turisti attratti dal splendido clima. Il comune autorizza l'allestimento di un servizio di omnibus a cavalli che collega il Casinò al bivio di Cerdana presso la Villa del Sole, mentre una diligenza si spinge fino a Tangia, partendo da Piazza Umberto. Nel frattempo, nella vicina Ventimiglia, la società Corriere della Val di Roia sostituisce gli omnibus a cavalli che collegano la cittadina a Tenda con poderosi autobus Fiat 15 Ter. E questa è una delle prime linee automobilistiche del secolo. Nel 1913 il signor Vincenzo Marsaglia della società Stel mette a punto un collegamento tranviario sul tronco Ospedaletti-Sanremo e nel 1914 la linea tranviaria Sanremo-Taggia è completata, mentre da Ospedaletti a Bordighera si va ancora con un omnibus a cavalli. Così, lungo il bellissimo tratto della costa di Taggia a Mentone, e non c'era ancora il cemento armato, si alternano linee a trazione elettrica, linee di omnibus a cavalli e linee automobilistiche. I turisti, molti gli inglesi, guardano stupiti questa singolare varietà di mezzi di trasporto, testimonianza delle continue trasformazioni apportate in questi anni ai collegamenti. I tempi? Velocissimi. Si legge sugli orari: partenza da Sanremo su omnibus a cavalli alle ore 10, dopo una serata al Casinò, e arrivo a Tange alle 0:50. Nell'ambito dei trasporti c'è anche la marina. Bisogna ristrutturare anche la marina mercantile, fragile per decenni e insufficienti alla fine del secolo a far fronte all'intenso scambio di merci con l'estero. Aveva scritto Raffaele Rubattino, genovese, fondatore del primo nucleo di marina mercantile Sabauda, all'amico Nino Bixio, rievocando gli anni del pionierismo marinaro. E così scrisse: eravamo nel 1838 e la navigazione a vapore, specialmente il Mediterraneo, era ancora incipiente. La nostra marina mercantile non possedeva alcun piroscafo. Esistevano, peraltro, all'estero già tre compagnie, una napoletana, proprietaria dei piroscafi Real Ferdinando, Francesco I e Maria Cristina, una francese dei signori Bazin, proprietaria del Sully, dell'Henry IV e dal Paramount, e un'altra toscana proprietaria della Maria Antonietta e del Leopoldo III. La sola Marina Ligure, tanto superiore alle altre nel numero dei legni a vela, non aveva, come dissi, un solo piroscafo da mostrare sulle coste italiane. Ma la situazione migliora, naturalmente, all'inizio del secolo. Lo stesso Volpe, nazionalista, scriverà tuttavia durante il fascismo. Nel 1913 noi avevamo un traffico di 32 milioni di tonnellate di merce sbarcate o imbarcate dai nostri porti, ma solo 1.230.000 tonnellate di naviglio. Nel trasporto di quei 32 milioni, la bandiera italiana entrava per il 92% come numero di navi, ma solo per il 50% come quantità di merci trasportate. Cioè navi parecchie, ma piccole e vecchie. La polemica dunque era stata vivace. E il 1 luglio del 1913 il governo varò un'ordinanza che stabiliva la divisione dei servizi maggiori della Marina Mercantile sovvenzionata in tre gruppi: Tirreno Superiore, Tirreno Inferiore e Adriatico, oltre alle linee Celeri poi per l'Egitto. Fu prevista una spesa annua di 26 milioni di lire. Ecco come si presentava l'assetto dei servizi e lo riportiamo per la suggestione che evocano nomi di città allora così lontane dal nostro piccolo mondo metropolitano. Il servizio sul Tirreno superiore era affidato alla Società Marittima Italiana. Il servizio sul Tirreno inferiore alla Società Sicilia, il servizio all'Adriatico e il servizio postale Celere dell'Egitto alla Società Italiana per i Servizi Marittimi, SITMAR, la linea Venezia-Calcutta alla Società Veneziana di Navigazione e Vapore, la linea Genova-Centro America alla Società La Veloce, la linea Genova-Batavia alla Società Nederland. Ma nel 1915, allo scoppio della guerra, la Marina Vapore, 1.150.000 tonnellate, aveva preso decisamente il sopravvento su quella vela. Un altro aspetto, e non insignificante, dell'Italia che cambiava. La Telefer, orgoglio genovese, è un mezzo di comunicazione di dimensioni spericolate per l'epoca e di superba ingegneria. Si chiamava Telfer e collega a Genova Piazza Francia al Molo Giano. È il 23 maggio 1914 quando il Telfer veniva inaugurato in occasione dell'apertura della mostra internazionale di marina, igiene marinara e attività coloniali. L'ha fatta costruire il consorzio del porto per collegare direttamente la sede della mostra alla più grande molo della stazione marittima. I genovesi, forte del loro spirito cittadino, ne sono orgogliosi perché questa sopraelevata appare più maestosa di quella costruita 8 anni prima a Milano per l'esposizione internazionale. La pista della Telfer è costituita da una trave continua in cemento armato, avente una sezione simile a quella di una rotaia ferroviaria. È naturalmente più grande e è posta a un'altezza di 1,90 m. Il locomotore è al centro del convoglio e ha 2 vetture davanti e 2 di dietro. La trazione elettrica, il convoglio della potente Telfer, percorre 2.270 metri dal tragitto in 7 minuti. E partono i bastimenti per le terre assai lontane. Nel 1910 il porto più importante per il movimento dei passeggeri è Napoli, 550.000 all'anno, e al primato non è certamente estraneo il fenomeno delle emigrazioni. Per le merci invece è in testa con grande margine Genova, oltre 6 milioni di tonnellate contro i 2 milioni e mezzo di Venezia, che è al secondo posto. A Venezia furoreggia la SVAN, Società Veneziana Automobili Nautici, che sforna autoscafi da diporto in concorrenza con il Baglietto. Ma l'orgoglio dei nostri cantieri è la Principessa Mafalda, varata nel cantiere di Riva Trigoso nel 1908, il più veloce piroscafo fra quelli che legano le acque tirrene all'estuario della Plata. Il sogno di Icaro si sta realizzando dopo le esperienze americane dei fratelli Wright, e anche l'Europa prende il volo. Nel 1909 ci sono due raduni, uno a Reims, un altro a Brescia. Dopo l'impiego degli aerei nella guerra di Libia, le fantasie si accendono e si aprono sottoscrizioni per dare all'Italia una flotta alata. A Messina gli studenti raccolgono i fondi per acquistare un aereo. La Giunta Comunale di Milano partecipa alla sottoscrizione con 2.000 lire, ma per il trasporto si pensa di più al dirigibile che in Italia viene sperimentato specialmente dal milanese Enrico Forlanini e che nel 1909 fa volare il Leonardo da Vinci. E nel 1911, quando sta preparando quello che sarà il Città di Milano, il Comune gli assegna 5.000 lire. Considerando l'alta importanza del problema aeronautico rispetto al progredimento della città. Nel 1906 Luigi Einaudi scrive sul Corriere della Sera un articolo destinato a diventare famoso, titolo «Lo sfacelo ferroviario». Da un anno lo Stato ha assunto l'esercizio diretto delle ferrovie e ha trovato le cose ridotte così male che viene coniata un'espressione nuova, amaramente ironica, il disservizio ferroviario. E circola perfino la voce che, per sopprire alle insufficienze dei treni, sulla intasatissima Milano-Genova, si tornerà ai trasporti coi cavalli. Per sistemare il servizio tra il 1906 e il 1912 lo Stato ordina materiali per un miliardo e mezzo quasi tutta l'industria siderurgica e meccanica italiana, fortemente protetta. In occasione del cinquantenario si fanno un po' di conti e si stabilisce che dall'unità al 1911 le ferrovie italiane sono costate 7 miliardi. www.redigio.it e la storia continua.